proprio il nostro prossimo ospite, perché questa è una notizia che tra poco arriverà, insomma, è una notizia che ci ha molto colpito tutti quanti, perché insomma, chi conosce Coverciano, chi conosce il Museo del Calcio sa benissimo a chi mi sto riferendo, e sto parlando di Fino Fini. E lui oggi ci ha lasciato all'età di 92 anni, ricordiamolo, una carriera incredibile, medico della Nazionale Italiana di Calcio dal 62 all'82, direttore per 30 anni del Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 67 al 96. Fino Fini è stato anche medico della Nazionale, come abbiamo detto, ha partecipato a 6 spedizioni mondiali, da Cile 62 a Spagna 82, è stato nello staff azzurro in occasione del trionfo di Madrid, ideatore del Museo del Calcio inaugurato nel 2000, e il dottor Fino Fini era il presidente dell'omonima fondazione, e come amava dire lui stesso, il motore del successo è solo uno, la passione, lo stesso sentimento che lo ha fatto diventare un vero punto di riferimento nel panorama calcistico nazionale. Oggi Fino Fini ci ha lasciato all'età di 92 anni, quindi ovviamente gli facciamo tutti in questo momento alla famiglia, facciamo alla famiglia le più sentite condoglianze, perché veramente Fino Fini era Coverciano, era un baluardo di questo storico centro sportivo, centro tecnico federale, e come vi ho detto anche direttore e ideatore del Museo del Calcio inaugurato nel 2000. Io vorrei cominciare la mia chiacchierata con Giocondo Martorelli per un ricordo anche di Giocondo, di Fino Fini, perché tutti noi abbiamo avuto modo, no, di incrociare tante volte Fino Fini. Giocondo,
è vero, io ho frequentato per decenni Coverciano, soprattutto quando è il periodo che Bergamo era in nazionale, poi anche dopo per il lavoro e tutto, e lui era sempre disponibile, ti accoglieva sempre con grande umanità, grande disponibilità, sempre prodigo anche a una chiacchierata, a un consiglio, a parlare, quindi mi unisco a tutti voi alle sentite condoglianze verso la famiglia, verso i suoi cari, quindi certamente una perdita importante.
Poi era un piacere non parlare di calcio con lui, perché aveva sempre la battuta pronta, no, Giocondo? Cioè entravi a Coverciano e lui ti metteva allegria, perché oltre alla grande competenza, cioè era una persona estremamente affabile, ci stavi volentieri.
È quello che dicevo prima, lui ti accoglieva sempre con grande disponibilità, grande gioia, quindi poi ripeto, ci si salutava sempre volentieri quando andavo, ci incontravamo, e quindi ripeto, non l'ho visto mai arrabbiato, non l'ho visto mai in una situazione tale che potesse in qualche modo essere o nervoso, niente, era quindi sempre prodigo di consigli, sempre attento a tutte le cose che potevano poi migliorare anche Coverciano. Quindi
ci ha lasciato un grande uomo di sport e una grande persona, diciamolo.
D'accordo, sì, sono d'accordo, mi associo.
Assolutamente, quindi rivolgiamo ancora le più sentite condoglianze alla famiglia. Mi faceva piacere ricominciare così questa nostra chiacchierata con Giocondo Martorelli, anche per ricordare veramente una colonna del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Giocondo, il calcio è entrato nel vivo, no, per quanto riguarda questa nuova stagione, perché tra poco ricomincia il campionato, siamo all'interno del calciomercato, insomma, trattative, ultime ora, ma soprattutto un grande punto di domanda su quello che vedremo, perché insomma ancora non c'è il via libera allo stadio aperto, parzialmente aperto, e il rischio di vedere 38 partite con pochissima gente o quantomeno a porte chiuse è alto. Ecco, che stagione ti aspetti, Giocondo, visto che ormai mancano pochi giorni al via ufficiale?
Ma una stagione all'insegna sempre dell'incertezza, non siamo mai un paese pronto ad essere i primi a fare qualcosa di importante. La Germania partirà con gli stadi al 20-30% di impossibilità.
Sì, 20% della capienza.
Della capienza, quindi noi non riusciamo mai a cogliere questo tipo di occasioni. Siamo sempre nelle condizioni di andare in controtendenza e sempre poi di situazioni che sono diverse l'uno dall'altro, no? Cioè in alcuni casi, cioè a teatro puoi andare, all'Arena di Verona puoi andare. E
sono state aperte le discoteche, per esempio. Quest'estate sono state aperte le discoteche.
Ognuno di noi ha fatto le vacanze al mare, nessuno usava la mascherina, bisogna dirlo. Se non siamo, altrimenti saremo degli ipocriti.
Hai ragione.
Se non diciamo questo, ha capito? In metropolitana si va da tempo, sugli autobus si incontra da tutte le parti. Uno stadio dove ci sono 80.000 posti e non è possibile far entrare 25-30.000 persone, secondo me è ridicolo. Quindi una situazione politica antipatica che non si riesce mai a trovare una soluzione, ripeto, adeguata per quello che è il mondo che ci circonda. Quindi siamo sempre pronti e disponibili ad affossare, non dare mai la possibilità alle cose di migliorarsi, di capire che il momento è abbastanza critico e negativo, le società sono in grande difficoltà, anche sì. Quello che avviene poi non soltanto in Serie A, dove ancora, grazie a Dio, ancora per un po', e non so fino a quando, reggono i diritti televisivi, sì. Ma in Serie B e in Serie C si capisce bene che anche 1000 spettatori fanno la differenza per delle squadre Serie
C. È vero.
Per gli sponsor, per tutto, quindi non c'è prospettiva, non c'è lungimiranza, non interessa niente a nessuno, quindi purtroppo chi ci governa è al di fuori da tutto quello che è un sistema che potrebbe soltanto portare delle cose positive, invece sono all'oscuro di tutti, e questo non è la prima volta che succede in Italia, ma ci dobbiamo forse, non dico rassegnare, ma oramai io, avendo un'età non più giovane, sono abbastanza rassegnato.
Però Giocondo, dobbiamo dire che insomma il segnale che arriva dal calcio è forte, perché oggi nessuno compra se non prima vende, e questo è l'emblema della crisi.
Sicuramente, questo quello che succede in C, succede in B, succede in A, quindi tutti sono con delle rose molto ampie, di conseguenza dovrebbero sfoltire, ma è il cane che si morde la coda, nel senso che ognuno vuole dar via dei giocatori per poterne comprare altri, ma è tutto un sistema basato su questo tipo di atteggiamento e di politica, e quindi tutti rimangono prigionieri dei propri giocatori, quindi saranno, come abbiamo visto, sono poche le società che sono andati sul mercato a prendere qualcosa di giocatori nuovi, altrimenti, cioè, vediamo l'Inter, le ultime dichiarazioni sono: se va via Nainggolan lascia spazio a Vidal, si sta parlando
sì, di un giocatore
che si prende a parametro zero, cioè Vidal sì. Non costa niente, costa solo l'ingaggio, eppure una società come l'Inter non è più nelle condizioni di poter dire prendo anche Vidal, ma perché giustamente a Nainggolan che guadagna delle cifre importanti, a Perisic che guadagna cifre importanti, probabilmente, io dico, su questo tutti i calciatori che probabilmente Conte non ritiene di poter utilizzare, quindi sono dei costi enormi per una società, e questo vale, abbiamo visto quello che è successo con la Juve,
sì, sì.
Il fatto di mandare Higuaín, un calciatore che solo pochi anni fa si è stato pagato 94 milioni di euro, è stato regalato, andato via a zero, e addirittura con l'incentivo all'esodo, quindi si capisce, cioè, soltanto chi non vuol rendersi conto di quello che sta succedendo nel calcio, quindi è un problema molto serio, molto, molto sentito, molti giocatori che l'anno scorso potevano avere probabilità di poter andare via a delle cifre importanti, oggi secondo me non hanno nemmeno la richiesta, alcune società, delle offerte della metà di quello che potevano potenzialmente avere l'anno scorso.
Sì, sì, no, ma
Alan, scusami,
sì,
poi prego. Ti lascio, cioè,
sì,
poi
sì. No, hai ragione.
Lascio, sì, sì. Finivo il concetto. Alan è un giocatore che 11 mesi fa il Napoli ha recitato oltre 60 milioni, quest'anno l'ha dato via 25, quindi questa è la dimostrazione l'ha dato all'estero e non in Italia, naturalmente, è andato all'Everton, alla corte di Ancelotti.
No, no, ma è vero.
C'è una serie di situazioni che si sviluppano in questo modo.
Ma stavo appunto dicendo, Giocondo, vale per Koulibaly, no? Che la scorsa estate forse 100 milioni potevano anche prenderli, oggi magari devono prenderne 60-65. Vale per Chiesa, che magari si parte da una valutazione di 70 e alla fine potrebbe partire per 40. Cioè, oggi i parametri si sono quasi ridotti del 50%.
Sì, sì, ma appunto, ma io non metto la mano sul fuoco che per molti calciatori, ora escludiamo Koulibaly,
sì.
È una volontà espressa, una volontà ben chiara di una società, sì, come Manchester City, fortissima economicamente, ha individuato in Koulibaly il giocatore che gli può far cambiare un reparto, quello difensivo importante, allora è disposto a fare un investimento come lo fece all'epoca il Liverpool, no, per lo, sì, stesso ruolo. E quindi, voglio dire, ci può stare, ma a prescindere poi da Chiesa, ma da tutto il resto, sono tutti giocatori che oggi, non lo so se c'è una società oggi in Italia che è pronta a mettere sul piatto 45-50 milioni.
No, non c'è, non c'è.
Né per Chiesa né per altri, secondo me. Quindi
se prima non vende, se prima non vende.
Se prima non vende, certo. Quindi la Juve probabilmente vorrebbe dar via, non so, Bernardeschi, qualcun altro, però poi alla fine è prigioniera del sistema, di questo che sta succedendo. Quindi sì, è una situazione molto... Cioè, lo stesso Barcellona sta dando via i calciatori, Vidal, Suarez, ma tutti per liberarsi degli ingaggi.
Sì, sì, e la crisi ha colpito quindi forte anche il Barça, certo.
Certo,
sì,
quindi sì, è una cosa che si sviluppa anche in tutta Europa, non è solo in Italia, naturalmente.
Giocondo, quindi volevo portarti sul giro degli attaccanti. Alla fine sarà Dzeko alla Juve e Milik alla Roma. Che pensi? Chi ci va a guadagnare? Se c'è qualcuno che ci guadagna? Se, insomma, se sono giocatori ideali per l'una e l'altra squadra?
Ma sai, guadagnare bisogna capire, se bisogna distinguere, c'è cioè il guadagno tecnico e il guadagno economico.
Sì, sì, no, io parlavo di quello tecnico, insomma.
No, di quello tecnico, perché sono volontà, nel senso che la Juve e Pirlo in questo caso hanno manifestato in maniera abbastanza lampante la volontà di portare a casa un giocatore come Dzeko, ritenendolo sì, il più adatto al loro gioco, alle qualità di Bala e di Ronaldo. Quindi hanno messo in bilancio il fatto che, nonostante non sia più un giovane attaccante, però probabilmente per un anno o due possa servire, anche perché poi la Juve dovrà cambiare anche, infatti, anche Cristiano Ronaldo tra un paio, uno o due anni,
sì, dovrà pensare anche al dopo Ronaldo,
dovrà pensare anche al dopo, quindi sì, almeno per il prossimo biennio può partire con questo tipo di logica, no? Tattica e tecnica. Quindi Dzeko sicuramente rappresenta un giocatore fondamentale per quello che possono essere le possibilità di gioco tattiche di Pirlo. Quindi la Roma a sua volta, secondo me, non ora io non so le cifre esatte della per cui è stato acquistato o sarà acquistato.
Ma io Milik, senti, se ti dico quello che ho capito io, insomma, alla fine Milik costerà 25 e Dzeko 15 alla Juve, cioè 25 li costerà alla Roma e 15 costerà Dzeko alla Juve, indicativamente.
Certo, penso che alla fine il Napoli fa un grosso affare.
Eh sì, perché visto, ce l'ha in scadenza.
Visto che fra 8 mesi questo calciatore sarebbe costato zero, quindi sinceramente il Napoli da questa situazione ne uscirà abbastanza in maniera positiva, diciamo, quindi dal punto di vista economico. Però per la Roma poi il discorso tecnico diventa un discorso fondamentale, importante, perché Milik ha 26 anni, ancora sì, un giocatore nel pieno della sua maturità calcistica, un giocatore importante, un attaccante che secondo me può far bene alla Roma. Non è un investimento tale che possa pregiudicare l'economia di una società, e quindi io penso che da un punto di vista, ripeto, logico e tattico e tecnico sta in piedi sia per la Juve che per la Roma, quindi sì, entrambe stanno facendo quello che erano le loro scelte, sia per quanto riguarda la Juve nell'immediato e per la Roma, che può essere un discorso anche a lunga gittata.
Giocondo, volevo portarti anche sulla Fiorentina, perché comunque la Fiorentina è attiva, è arrivato anche il presidente Commisso, insomma anche ieri Commisso in tanti ha detto ma avete visto, Commisso ha fatto un ragionamento che secondo me non fa una piega, perché oggigiorno, insomma, lui ha speso anche tanti soldi nel mercato di gennaio e oggi tutti i top club fanno fatica a spendere, non vedo perché la Fiorentina dovrebbe spendere a prescindere, come se fosse, voglio dire, un'isola felice senza avere praticamente, diciamo, dei puntelli intorno. Però la Fiorentina ha fatto due operazioni a centrocampo a parametro zero, quella di Borca Valero e di Bonaventura, e che comunque io credo oggi chiudano fondamentalmente il discorso del centrocampo. Vlahovic ha deciso di prendere la maglia numero 9, Castrovilli si prende la 10. Secondo te servirebbe, cioè è tutto legato a quello che succede a Chiesa, secondo il tuo punto di vista, un eventuale inserimento là davanti per la Fiorentina?
Ma sicuramente sì, certo, dovesse partire Chiesa, inevitabilmente la Fiorentina correrà ai ripari per trovare un attaccante di spessore, non perché non lo siano i Tuamé, i Vlahovic, però probabilmente oggi, se vuoi ambire a
c'è anche Cutrone, insomma, ricordiamo.
C'è anche Cutrone, giustamente, scusami, però sono attaccanti di buon valore, ma probabilmente Iachini in questo momento vorrebbe, secondo me, un attaccante che gli garantisca più gol.
E Piontek, secondo te, potrebbe essere il profilo giusto?
Beh, sicuramente sì, obiettivamente.
Però non è che abbia fatto benissimo, non è che abbia fatto benissimo.
È vero, però non dimentichiamo che lo stesso Piontek è giovane, ha 26 anni.
No, questo è verissimo.
Conosce già il nostro calcio.
Sì.
Ha quella garanzia maggiore. Poi probabilmente non sarà quello che noi ci aspettiamo, però sulla carta è quello che oggi ti potrebbe offrire un qualcosina in più rispetto agli altri. Poi Kouamé diventerà il giocatore più forte, Vlahovic è un 2000 uguale, però io capisco anche un allenatore che vorrebbe avere una certezza in più, perché poi nel nostro campionato ditemi quante sono le squadre che partono con attaccanti titolari che abbiano 20, 21, 22 anni, sono secondo me forse solo la Fiorentina.
Insomma siamo lì
Quindi penso che possa essere legittimo da parte di un allenatore poter pensare di puntare su qualcosa di più certo. Però ripeto, la Fiorentina ha dei giovani interessanti, hai nominato prima Castrovilli, Milenkovic, lo stesso Vlahovic, lo stesso Cutrone, lo stesso Kouamé, Duncan è stato un ottimo acquisto, quindi secondo me la Fiorentina è riuscita in qualche modo, secondo il mio punto di vista, a poter unire le due cose, gente di esperienza e i giovani. Quindi insieme possono crescere, possono fare, secondo me quest'anno ci sono anche le alternative nei momenti che ne avrà bisogno Iachini, da poter sopperire poi ai momenti in cui tra infortuni, squalifiche, cose di questo genere, avere una rosa molto più competitiva, molto più ampia.
Giocondo, prima di salutarti ti chiedo se il Milan, perché poi alla fine noi parliamo sempre delle solite squadre, l'Atalanta ormai la consideriamo una grande certezza, una grande realtà, ed è giusto che sia così perché ha fatto cose straordinarie, Juventus e Inter sono due realtà ormai consolidate, il Napoli comunque ha una squadra di spessore, la Lazio, anche se ancora non ha fatto grandissimi acquisti, però insomma ha dimostrato di esserci. Il Milan, a tuo avviso, pian pianino ha piazzato tutta una serie di tasselli che secondo me la stanno portando lì a lottare per la Champions. Questa è la mia idea, poi magari mi sbaglio, voglio sapere la tua.
No, che Milan abbia fatto dei colpi interessanti, di giocatori importanti, non penso che qualcuno possa mettere in dubbio tutto ciò, però penso che ancora rimane incompiuto, soprattutto nel reparto difensivo.
Devono prendere un difensore centrale e un terzino destro.
Non è poco, poter competere a certi livelli, quindi, perché poi l'Europa League ti porterà via
energie
nervose, fisiche, quindi alla lunga poi questo succede. Poi un altro aspetto, se rimane sempre una mia valutazione e una considerazione così molto modesta, quello che è stato l'inizio, cioè l'ultimo periodo del dopo Covid, l'ultima parte di campionato, lo prenderei in maniera un po' più distaccata, cioè non mi farei trascinare da questa grande onda di entusiasmo. Alcune cose non penso possano essere ripetibili, però me lo auguro per tutto l'ambiente Milan che questo possa continuare e verificarsi, però alcune cose vanno prese un po' con le pinze, quindi si ricomincia da capo, si ricomincia, come si suol dire, da 0-0 e le cose saranno un attimino diverse, secondo me. Ripeto, il Milan ha fatto degli acquisti importanti, ha preso dei giocatori giovani, forti, da Tonali a altri giocatori di valore, ha già dei giocatori di valore, però in alcuni reparti, cioè soprattutto in difesa, ancora latita da questo punto di vista. E poi c'è la grana Donnarumma, che non è cosa da poco, perché una società come il Milan farsi arrivare a 10 mesi dalla scadenza del contratto di giocatore così, obiettivamente qualche è un puntino nero che lo valuteremo poi nel momento in cui capiremo tutti se ci sarà il prolungamento oppure ci sarà poi l'addio definitivo di Donnarumma dal Milan.
Giocondo, è stato un piacere sentirti come sempre qua su TMV Radio, e allora noi magari speriamo di vederci presto, perché poi quest'anno insomma col Covid e tutto quanto anche il mercato, no, ci dobbiamo muovere con particolare attenzione, e speriamo presto di ritornare alla nostra normalità, perché è quello che ci piace.
Sperando anche che, come dicevo prima, i nostri politici si rendano conto che il calcio appartiene a tutti e devono trovare il modo di aprire un po' gli stadi, dare l'opportunità a tutti di poter avvicinarsi di nuovo a questo grande spettacolo.
Sì, 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 perché così dalla televisione oppure da lontano è tutta un'altra storia, non c'è dubbio. Giocondo, grazie mille, buona serata, ciao, e presto, ci sentiremo presto. Serata. Grazie sempre alla tua disponibilità. Ciao, ciao, ciao. Ciao.